Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La salvezza è il dono più grande in assoluto. Senza la salvezza, se uno riesce ad avere tutta la vita che vuole, tutto va come vuole, magari è molto prepotente e tutti hanno timori, tutti fanno come dice lui o lei, ha buona salute, ha successo, ha ampi soldi, ha la vita che vuole, che cosa vale se dopo 70, 80, 90 anni muore e si trova in tormento per tutta l'eternità? Gesù dice che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Non c'è nulla di peggio di credere di star bene perché non pensi all'eternità. Questa vita è un vapore. Grazie a Dio per la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Però essere salvati non vuol dire che non possiamo cadere. Attenzione. In realtà possiamo cadere avendo la salvezza e possiamo cadere terribilmente con grandi danni a noi stessi e agli altri intorno a noi. Possiamo soffrire terribilmente come salvati se non teniamo gli occhi su Gesù Cristo. Quindi nella salvezza dobbiamo combattere non contro le persone, contro il nostro peccato. Dobbiamo combattere per stare vicini a Dio. Dobbiamo combattere con tutto il nostro cuore. Dobbiamo combattere come se la salvezza dipendesse tutto da noi. Ma se la salvezza dipendesse tutto da noi, non avremo alcuna speranza. E saremo giustamente disperati. E perciò, per avere la pace, dobbiamo riposarci sapendo che la salvezza dipende tutto da Dio. Ma dobbiamo vivere come se dipendesse tutto da noi. Cioè, è quasi ma sembrerebbe una contraddizione. Ma la Bibbia ci insegna a vivere con l'impegno come se dipendessi da noi, a riposarci sapendo che dipendi da Dio. E bisogna comprendere tutti e due i lati, perché se vediamo, ma Dio porterà avanti la sua opera, cadremo terribilmente. Ma se dice, devo io, non guardando all'opera di Dio, finiremo pazzi, fuori testa, disperati. Quindi Dio vuole insegnarci entrambi quanto dobbiamo combattere. Non possiamo, ma io sono salvato. No, tu devi combattere, che rivela la tua salvezza. E vogliamo vedere un brano oggi, Filippesi 2, 12 e 13, che ci dà i due lati della moneta. Ci dà tutti e due. Quindi vogliamo guardare Filippesi 2, 12 e 13, che ci mette insieme queste due verità. Le due verità della vita cristiana. Seguite mentre leggo. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Incredibile questo. Due verità che sembrano quasi contrarie, ma nulla nella Bibbia è una contraddizione. Voglio iniziare guardando versetto 12. che leggo ancora. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo è l'Apostolo Paolo. E lui inizia parlando dell'ubbidienza. E quella fa parte di compiere la salvezza. Quindi consideriamo quello. Dio ci cura perfettamente. Questo è il cuore di Dio. Ma uno dei mezzi principali con il quale Dio ci cura sono gli uomini scelti da Dio, qualificati secondo le qualifiche Dio stabilisce, che Dio ha stabilito per curarci. Dio ha stabilito in ogni chiesa guide. In questa stessa epistola Paolo scrive alla chiesa dei Filippesi ai vescovi, che sono chiamati anche anziani, anche pastori, e ai diaconi e ai tutti i santi. Dio cura la chiesa tramite uomini scelti da Lui. E voglio leggere, non prendiamo tempo oggi, le qualifiche che troviamo in 1 Timoteo 3, 1 a 10, e poi Tito 1, 5 a 11. Vi leggo solo per capire che Dio ha una asticella molto alta. Non sono gli uomini bravi a parlare, non sono gli uomini che hanno successo negli affari, non sono gli uomini che hanno tanti soldi, non sono gli uomini che sono amici di tutti, sono gli uomini che hanno queste qualifiche, che veramente sono, prima dice, irreprensibili e poi descrive chi è un uomo irreprensibile. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito a vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tinga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Similmente, i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino, non avidi di disonesti guadagni, e ritengono il mistero della fede in una coscienza pura. Ora, anche essi siano prima provati, poi svolgono il loro servizio se sono irreprensibili. Leggo Tito che è simile, Tito 1, 5, 11. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato. Se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie, e a figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Questi meritano vari sermoni, oggi non è lo scopo, ma notate che bisogna che gli uomini siano prima provati. Non è una questione di, si valuta attentamente, conoscendoli, perché Dio, tramite questi uomini timorati di Dio, che sono principalmente esempi. Principalmente, Dio dice in vari brani, sono esempi da seguire. Quindi non è solo l'insegnamento, ma vedendo. Abbiamo avuto tante persone che vengono, magari vanno in una casa dove si crescono figli, c'è la famiglia sana, e vedono e vale mille sermoni. Vedere prende, oh ecco così, adesso gli insegnamenti hanno senso, adesso quello che leggevo posso capire cosa vuol dire in pratica. Quello che vedo in questo, vedo il cuore di Dio. Dio ci ama dandoci uomini che ci curano, che ci proteggono. Quanti falsi insegnanti ci sono, quanti concetti sbagliati che noi stessi possiamo avere. E il cuore di Dio è di curarci, ma per avere quella cura, bisogna seguire quella cura. In Ebrei 13, leggo prima versetto 7, Ebrei 13, 7. Ricordatevi, che non vuol dire ricordatevi, oh sì, anni fa, no, tenete in mente tutti i giorni. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Cosa vuol dire imitare la loro fede? Loro per fede vivono in un certo modo. Imitate come vivono. Considerate il risultato della loro condotta. Hanno una famiglia sana dove c'è pace. Evitano problemi economici perché non vanno a prendere quelle che non serve. Sono generosi. Tu entri in casa, senti la pace, senti l'amore. Vedi come vivono. Considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Poi, andando avanti, il sesto capitolo, Ebrei 13, 17, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché? Perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Le guide di chiesa devono rendere conto a Dio per le vostre anime. Questo è, non c'è responsabilità sulla terra più grande di quello. Rendere conto a Dio per le vostre anime. E quindi dice, ubbidite a loro, sottomettetevi a loro, perché loro vegliano sulle anime. Perché se sono uomini qualificati, non fanno questo per guadagno. Non fanno questo per avere poteri, non fanno questo per comandare, fanno perché vi amano e si dedicano a questo. E sottomettetevi a loro, ubbidite affinché facciano con gioia, non sospirando che non vi porterebbe alcun bene. Allora io vedo il cuore di Dio che cura nel suo piano ogni chiesa. Allora purtroppo una chiesa può mettere uomini in questi ruoli che non sono qualificati, non hanno famiglie che governano bene, non camminano così, non sono sobri, autodisciplinati in ogni cosa, e quello è un disastro, terribile. Ma quando abbiamo timore di Dio e seguiamo il piano di Dio, porta bene, porta protezione, porta cura, ci dà buoni esempi e cresciamo in modo sano. Perciò Paolo inizia parlando come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente. Mi avete sempre ubbiditi, siete una chiesa sana, adesso vi do un altro comandamento, che è quello che vogliamo vedere. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Mi avete sempre ubbidito, grazie a Dio. Adesso vi dico, vi comando, compite la vostra salvezza con timore e tremore. La vita cristiana è per grazia, ma la vita cristiana non è passiva. Non è che, oh, va bene, Dio farà tutto. Io voglio crescere, ma sto aspettando Dio. Cosa stai dicendo? Stai dicendo che copri Dio. Ma io voglio camminare in santità. Io prego Dio, fammi diventare santo. No, tu devi abbandonare i tuoi peccati. Non è che tu devi solo stare lì passivo. La vita cristiana non è l'essere passivo. È un impegno, è un duro combattimento. Combattiamo la carne, combattiamo i falsi pensieri, umiliandoci per confrontare i nostri ragionamenti con altri. Ma questo è vero? No, perché guarda qui, hai ragione. Scartiamo, distruggiamo, demoliamo ragionamenti. Secondo Corinzi 10. Come dobbiamo vivere la vita cristiana? Gesù fu chiesto da uno in Luca 13, 23-24. Ora un tale gli chiese, Signore, sono pochi coloro che sono salvati? Egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Tante persone vogliono la salvezza, ma non sforzandosi troppo. Voglio la salvezza, ma non voglio abbandonare quello che mi è troppo caro, mi è troppo prezioso. Ma voglio la salvezza, ma quello lì no, quello tengo. No, sforzatevi, sforzatevi, lasciate ogni cosa che minimamente ti ostacola, soprattutto l'orgoglio, a tutto quello che è stato un idolo per te. Non voglio più quello. Se Dio vuole dartelo indietro, ben venga, ci penso a Lui, ma non aggrapparti. Quindi compite la vostra salvezza. E parla di un impegno. Parli di un grande impegno, un investimento giorno per giorno. Non che sto lì, sai, hai bisogno di questo? Eh sì, lo so. Non stai compiendo la tua salvezza con timore e tremore. Essere veramente salvati, avere Cristo veramente, è la cosa più importante in assoluto. Se non hai quello, non hai niente. Ed è tutta un'opera di grazia. Ma è un'opera che quando è vera produce in te un cuore che si impegna. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Cosa vuol dire quello? La Bibbia parla di pace. Gesù dice in Giovanni 14, 27, io vi do la mia pace, io ve la do, non come il mondo. Il vostro cuore non sia turbato. Ma se io ho timore e tremore, come posso avere pace? Perché, attenzione, cosa vuol dire? Compiere la salvezza con timore e tremore. Questo vuol dire capire i pericoli. Questo vuol dire capire quello che sono capace a fare. Io penso a uomini di Dio molto più avanti di me e vedo grandi cadute, sia nella Bibbia, Re Davide, come esempio, Mosè che si arrabbiava, Davide combatteva, penso a uomini di Dio, Pietro, e dico, se loro possono cadere, io mille volte di più, mille volte di più. Se un bambino, vi spiego timore e tremore, dove non ci sono servizi da chiamare, una famiglia che vive in mezzo alla campagna, lontano da tutto, non ci sono telefoni, e il padre aveva scavato un buco dritto, 10 metri di profondità, stretto per fare un pozzo. E il bambino, piccolo, riesce a togliere il coperchio che aveva messo. 5 anni, cade giù. E il padre sa benissimo, la terra non è stabile. Se cerchiamo di andare giù, è ben possibile che la terra crolla e lo ucciderà subito. Quindi loro, non c'è nessuno da chiamare, il padre e la madre cominciano a lavorare per cercare di tirare fuori il bimbo che ha 5 anni. Lo fanno con timore e tremore, perché lo sanno che non stando attentissimi possono dare una botta al lato per allargare il buco, per arrivare giù, e il bambino morirà perché crollerà tutti i lati del buco. Lo fanno con impegno, si rilassano, vanno a fare il riposino, vanno a chiacchierare con altri, no, lo fanno con tutto il cuore, ma lo fanno con grande cura, con timore e tremore, sapendo, oh Signore, aiutaci, non dobbiamo sbagliare. Allora, il comandamento di compiere la nostra salvezza con timore e tremore parla di quel tipo di cuore. Mi fido di Dio, ma so che ci sono pericoli, grossi pericoli. Per esempio, voglio leggere alcuni di questi pericoli. Primo Timoteo 1, 18-19, Paolo esorta Timoteo a svolgere il suo ministero con una buona coscienza. Cosa vuol dire avere una buona coscienza? Una coscienza pura. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia coscienza mi parla, io ascolto. Non dico, ma no, non è veramente un peccato. Se la mia coscienza mi parla, ascolto. Se mi dice che quello non va bene, non faccio ragionamenti, abbandono quello. Ascolto la coscienza. Guardo quello che succede se uno non ascolta. Primo Timoteo 1, 18-19, Paolo a Timoteo, ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Persone che non avevano una buona coscienza, avevano rigettata, sono andati contro coscienza, sapevano che non era giusto, ma erano aggrappati a quella situazione, quel rapporto, quello che sia, e non volevano abbandonare. Sono andati contro coscienza e hanno fatto naufragio nella fede. Io non sono un marinaio, ma per un marinaio c'è di peggio che naufragio? Per un marinaio. Cosa vuol dire marinaio? Non è che perdi un po' della merce, perde la nave. Marinaio tema il naufragio e lui dicendo, tu impegniti ad avere fede e una buona coscienza. Perché chi lascia la coscienza fa naufragio. Ascolta la tua coscienza. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore per non essere riprovati. In questo brano, 1 Corinzi 9, la parola viene tradotto anche squalificato. Quello sarebbe una traduzione un po' migliore. E ascoltato, qui è scritto riprovato. E pensate al contesto di un atleta in una gara. Questo 1 Corinzi 9, 24-27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato, squalificato. Combatto duramente, ma non in modo incerto. Do pugni a cosa? Non all'aria, mirando alla mia carne. Dicendo no alla carne. In questi mesi ho parlato con certe persone che danno spazio alla carne nel mangiare. E se io prendo qualcosa che non dovevo mangiare e lo metto in bocca, non lo finisco, non ingoio, sputo fuori. E mi ingioco, Signore, perdonami! Tu mi avevi parlato ed io ho disprezzato la voce dello Spirito Santo, combatto in modo duro in qualunque campo della vita, perché non voglio essere squalificato dopo aver predicato ad altri. Quindi Paolo, il grande apostolo, sapeva che poteva lui essere squalificato. E quindi non dava spazio alla carne, combatteva duramente in ogni campo. Autocontrollo parlava, autocontrollo in modo di curarsi fisicamente. Io leggo tutti i giorni articoli sulla salute. La maggioranza dei tumori vengono da obesità, mancanza di esercizio e magari e mangiare i cibi processati che ci sono ormai dappertutto. Queste sono le cause di tumori. Quindi, signori, io accetto quello che mi dai, ma io non mi butterò, dando spazio alla carne, a non curarmi. Modo di parlare, autocontrollo nel modo di parlare. Non mi lamento, non critico, non oltraggio. Se lo faccio, confesso. Il modo di usare il tempo. Non sto lì sprecando tempo, perché il tempo è un dono di Dio e lo uso attentamente. Modo di usare i soldi per non soddisfare la carne, ma per glorificare Dio. Evitare compagnie sbagliate, che sono persone e sono schermi. In ogni campo vivo con autodisciplina. Non do spazio alla mia carne in nulla. Se noi diamo spazio alla carne, possiamo essere squalificati. Quanto dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Ma questo non vuol dire che non possiamo avere pace. Possiamo avere pace. Pace profonda! Possiamo avere pace quando ricordiamo che Dio non scherza. Se tu tratti Dio con leggerezza, senti quello di peccato, sì, lo so, sì, dovrei migliorare, sì, dovrei ravvedermi, sì, dovrei stare più attento, sì, dovrei, tu stai trattando Dio come se fosse un buonone. Non stai trattando Dio per chi è un Dio santo. Non hai timore di Dio. Tu puoi avere pace se hai timore di Dio. Non paura di Dio, timore di Dio, reverenza. E quindi dobbiamo prendere la vita cristiana con la massima serietà, come quei genitori che stanno cercando di salvare il loro figlio. Non fanno niente alla buona. Ma proviamo quello, sì dai, proviamo. Non fanno niente alla buona. Sono attenti con ogni singolo passo, con ogni passo. Non per timore, hanno fede, hanno speranza, ma non scherzano. Un altro motivo per cui dobbiamo compiere la salvezza con timore e tremore è perché abbiamo un nemico che va in giro cercando di capire chi non è sveglio e sobrio, perché lui non può attaccare chi è sveglio e sobrio, ma può attaccare chi non lo è. Leggo 1 Pietro, capitolo 5, 8-9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Abbiamo un nemico terribile, molto più potente di noi, ma non ha nessun potere davanti a Dio. Questo nemico, Satana, sta girando cercando di capire chi non è sveglio, chi non è sobrio. Satana non può fare nulla al di fuori di quello che Dio permette per il nostro bene a chi è sveglio e sobrio, chi capisce i pericoli e resta vicino a Dio. Ma Satana aspetta chi si addormenta spiritualmente, chi è presa con qualcos'altro e non si tiene conto dei pericoli. Siamo sicurissimi in Cristo. Infatti il modo di resistere Satana, resistetegli stando fermi nella fede. Se sono fermo nella fede, a chi sto guardando? Cristo! sono fermo nella fede, Satana non può farmi nulla. Ma quando non guardo Cristo, sono attirato da questo o quello, o mi sto lamentando o criticando, o io desidero questo o quello, non sono fermo nella fede. Non sono sveglio, non sono sobrio, e Satana può spranarmi con grandi danni. Perciò compite la vostra salvezza non dando spazio alla carne, non avendo il muso, non vivendo oggi sto male, non ho voglia, non ho voglia di ringraziare Dio, non ho voglia di amare gli altri. Dai spazio alla carne, Satana ti spranerà, ti divorerà. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Signori, questo è peccato, ti chiedo perdono, cambio il mio cuore. Questo è essere svegli e sobri. Un altro brano che ci parla dei pericoli quando togliamo gli occhi da Cristo è secondo Giovanni, uno degli ultimi libri della Bibbia, capitolo 1, l'unico, versetto 6, un avvertimento di stare attenti per non perdere la ricompensa. Leggo, primo Giovanni, l'unico capitolo, versetto 6 ad 8. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminiate in esso. Poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi affinché non perdiamo quelle cose per le quali abbiamo faticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Fate attenzione a voi stessi affinché non perdiamo quelle cose per cui le abbiamo affaticato, ma ne riceviamo una piena ricompensa. Se non stiamo attenti, possiamo perdere la ricompensa. Se tu perdi, abbiamo sentito un esempio stamattina di un acquisto grande. E se uno perde, compra una macchina e subito fa un incidente e non è coperto la macchina stessa e perde tutto. Compra questo o quell'altro, perde, inizia una ditta investendo tutto, va a fallimento. Non è un problema. Non è un problema. Sono soldi. Vai a fare un lavoro dove prendi poco ma non muori di fame. Non è un problema. Perderai tutto comunque. Perderai tutto comunque quando lasci questa vita. Perdi la stima delle persone. Che quanto vale la stima delle persone? Perdi la salute, la perderai in modo garantito comunque. Ma se tu perdi la ricompensa, è quello che avrai per tutta l'eternità di dare a Cristo, che vedrai nella sua gloria e vorrai la più grande ricompensa possibile per dare a Lui, e sarà comunque piccolo. Sarà una cosa terribile perdere la ricompensa. Non è un problema temporaneo, è un problema terreno. Eterne, scusate. Perciò fate attenzione, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Signori, se tolgo gli occhi da te, posso perdere la ricompensa. Ebrei 12, 14, 15, due pericoli da evitare. Ebrei 12, 14, 15. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengono contaminati. Prima, se non c'è la vera santificazione, non vedremo Dio. Non c'è salvezza vera senza la santificazione. Quante persone dicono, Signore, Signore, Gesù dice, Luca 6, 46, non... Chiunque mi dice Signori, Signori, o perché mi li dice, perché mi chiamate Signori, Signori e non fate le cose che vi dico? Poi dice, non tutti quelli che dicono Signori, Signori saranno salvati. Non è così, ah, io sono cristiano, io sono salvato. Ma vivi da cristiano? Un vero cristiano vive da cristiano. Procacciate la santificazione. E poi dice, badando bene, stando in guardia, che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Amarezza. Amarezza. Non vuoi perdonare. Amarezza che Dio ha permesso quella prova. Amarezza di questa o quella situazione. Amarezza ti allontana da Dio. Ti contamina. Stai in guardia. Bada bene. Che non ci sia qualunque radice di amarezza. Signori, io non merito alcun bene, accetto tutto il male che permette nella mia vita. Ci sono tanti altri esempi, molto più di quello che c'è tempo di leggere. Apocalisse 3:11, vi leggo io. Ecco, io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Tieni fermamente quello che hai. Se no, puoi perdere la corona. Puoi perdere la corona. Stai in guardia. Resti sveglio e sobrio. Dobbiamo tenere fermamente quello che abbiamo in Cristo. Perché se no, Satana cercherà, non siamo attenti, a sfiarci, a farci cadere, a farci togliere gli occhi da Cristo. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Potrei andare avanti perché ci sono tanti altri brani, ma il punto è chiaro. Da un lato siamo sicuri in Cristo, sicurissimi, ma dall'altro lato, se togliamo gli occhi da Cristo, se ignoriamo peccati piccoli, sì, ma dai, lo so, ma tu stai dando spazio alla carne. Tu hai un muso oggi. Non vuoi ringraziare Dio oggi. Ti stai lamentando oggi. Stai dando spazio alla carne. Non stai lasciando quello. Non stai seguendo la coscienza. Eh sì. Se io tratto con leggerezza, farò un naufragio della fede. Perderò la ricompensa. È terribile. E devo ricordarmi quello per compiere la mia salvezza con timori e tremori. E non voglio fare naufragio alla fede, non voglio essere squalificato. Io voglio il premio più grande possibile da presentare a Gesù Cristo. Non voglio essere ingannato di quella che la vita qui mi offre. Cose anche belle. Rapporti da Dio possono essere idoli. Non voglio aggrapparmi a nulla, se non solo a Dio. Allora, leggendo questo, potrei avere terrore. Ma allora, dipende da me. Ma io sono debole. Posso perdere tutto. Non è quello che Dio vuole che crediamo. Perché il versetto 12 non è la fine, non è la conclusione di questo insegnamento. C'è il versetto 13. Dobbiamo vivere come se la salvezza dipendesse da noi. Dobbiamo impegnarci come se la salvezza dipendesse tutta da noi, ma dobbiamo riposarci nel fatto che dipende da Dio. Dobbiamo impegnarci come se dipendesse da noi e dobbiamo riposarci nel fatto che dipende da Dio. Quindi leggo 12 insieme a 13, Filippesi 2. Perciò, miei cari, come mi avete sempre veduto, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Questo è l'altro lato della medaglia. Questo è l'altro lato della medaglia. Dobbiamo sempre ricordare che è Dio che opera in noi il volere e l'operare, e questo per il suo beneplacito. Dio nella salvezza prende un cuore di pietra e lo fa un cuore di carne. Ezechiele 11, 19 e 20, notate le parole. Ed io darò loro un altro cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito. Toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché camminano nei miei statuti e osservino le mie leggi e le mettono in pratica. Allora essi saranno il mio popolo ed io sarò il loro Dio. Dio prende il cuore di pietra che è dentro ogni persona di natura, un cuore duro, morto, e la toglie e mette un cuore di carne. Perché? Affinché camminino nei miei statuti e osservino le mie leggi e le mettono in pratica. Allora essi saranno il mio popolo. Ageo, Dio che fa questo, Ageo. Ageo 2,4 sta esortando il suo popolo tornato dall'esilio, e quello che dice loro, grazie a Dio, è valido per noi. Ageo 2,4. E ora, sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sii forte, Giosuè, figlio di Jehosadac, il sommo sacerdote, sii forte, o popolo tutto del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti. Sii forte, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi. Sì, dovete mettervi al lavoro, ma io sono con voi. Io vi fortifico. Romani 7. Paolo, da 14 in avanti, parla di Paolo quando non era salvato. Però quando aveva visto e voleva camminare con Dio e voleva farcela, ma ha capito che più provava, più cadeva, perché provava senza Cristo. Allora lui dichiara che non era possibile da solo. Leggo 7:18, questo è Paolo non salvato. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Io non riesco! Hai ragione. Hai ragione. Senza Cristo non riesci. Sei schiavo del tuo peccato. Ma poi, capitolo 8, Romani 8, 5, 7, dichiara, infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è in amicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Ecco perché Dio deve prendere il cuore di pietra e mettere un cuore di carne. Perché di natura l'uomo non può seguire Dio, perché va contro la sua natura. Ma Dio cambia la natura. Nella vera salvezza Dio cambia la natura, dà un nuovo cuore. Quindi per compiere la nostra salvezza con timore e tremore dobbiamo ricordare i pericoli, assolutamente, ma dobbiamo chiedere a Dio giorno per giorno di darci la volontà di seguirlo e di operare per darci la forza. Salmo 119, versetto 36-37. Il salmista chiede a Dio di piegare il suo cuore. Il suo cuore era verso le cose della carne. E lui dice, piega il mio cuore. Il mio cuore era qui. Tu, oh Signore, piega il mio cuore. Leggo Salmo 119, 36, 37. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Il salmista sa, da solo il mio cuore torna alle cose sbagliate, come una calamita. Piega il mio cuore. teneva gli occhi su Dio. E Dio, questa preghiera, risponde sempre. È il cuore di Dio. Tu preghi questo, Dio risponderà a questo. Dio risponderà a questo. Quindi io voglio invitarci, tutti, di pregare ogni giorno. Qualcosa come questo. Oh Padre, dammi oggi un cuore che desidera la tua volontà e la tua volontà solo. Fammi vedere l'inganno del mio peccato. Fammi vedere la meraviglia di restare vicino a te. Cioè, è da pregare quello. Adattate le parole che siano le vostre. Adattate, ma dobbiamo chiedere, Signore, dammi un cuore che vede chi sei oggi, che possa desiderare te, che possa vedere che qualunque cosa che, a cui voglio aggrapparmi, qualunque idolo, è un inganno. È una preghiera da pregare. E quando ci umiliamo e chiediamo questo a Dio, visto che è la volontà di Dio, Dio risponderà sempre a questa preghiera. Prima Giovanni, capitolo 5, 14, 15, vi leggo io. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, non quello che voglio io, secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Ma come so io la sua volontà? I principi di Dio. Una malattia grave. Io non so la volontà di Dio. Vuole togliermi questa prova? Vuole salvare la vita mia o di qualcuno a me cara? O dice no, secondo il mio piano è tempo per quella persona o per te di morire o di non guarire. Lì non so la volontà di Dio. Quindi non prego, guarisce, guarisce. Prego, Signore, io non so la cosa migliore, ma Tu sì. Sia fatta la Tua volontà. Se la volontà è che Serena o io muore, dà a lei la Tua pace nella morte, a me la pace perdendola. Se è la Tua volontà che lei guarisca, allora fa sì che glorifichi Te. Quindi io non so cosa pregare, ma io so come pregare e Dio risponderà a quella preghiera. Signore, questa prova è pesante. Non dico toglimelo. No, dico Signore, fortificami nella prova e falla rimanere finché serve. Falla rimanere finché serve. E Tu sai, ma nel frattempo, finché serve, fortifica la mia fede che posso guardare a Te con fede e darti gloria. Allora, la volontà di Dio è per noi di avere il volere e l'operare. E Dio opera in noi il volere e l'operare. Dio opera in noi il volere, abbiamo detto, piego il mio cuore, e anche l'operare. Da soli, non siamo capaci a seguire Dio da soli, ma non siamo soli. Abbiamo studiato una o due settimane fa, Efesini 6, 10, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, a quel punto è Dio che opera in me l'operare, fortificandomi. Io sono inadeguato, da solo, ma non sono solo. Io sono inadeguato. Una persona mi ha detto, mi sento molto inadeguata. Tu sei inadeguata, ma non sei sola. Hai l'onnipotente Dio che sta operando in te, che ti fortifica. È vero! E poi, come Paolo, Filippesi 4,13, possiamo dire, per mezzo di Cristo che mi fortifica, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Grazie a Dio per quello. Quindi dobbiamo assolutamente compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Dio ci comanda questo. Dobbiamo capire che i pericoli sono dappertutto, possiamo cadere, possiamo fare naufragio, perciò ci restiamo accanto, vicini a Dio. E allora lì siamo sicuri. Satana va attorno come leone ruggente, dobbiamo restare vicini a Dio. ma Dio è all'opera in noi, il volere e l'operare. E quindi rileggo quello. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Beneplacito. Il nostro grande, glorioso e santo Dio ci ama. Siamo preziosi a Lui. Non per qualche merito nostro, per il suo cuore. Beneplacito, una parola che non usiamo spesso, bontà. Per chi è Dio? Per la sua bontà, Egli fa questo in noi. E oh, che possiamo essere meravigliati di questo. Dobbiamo assolutamente impegnarci noi a compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Ma dobbiamo mai avere il muso, mai accettare qualche piccolo peccato, mai andare contro la coscienza, mai prendere con leggerezza un'ammonizione, un'esortazione, un esempio che Dio ci dà. Dobbiamo riconoscere i pericoli, ma allo stesso tempo possiamo riposarci nell'opera di Dio. Possiamo avere una pace completa, una pace perfetta che supera l'intelligenza. Possiamo avere una pace che ci fa avere un cuore non turbato in qualunque prova. E Dio fa questo, opera in noi per il suo beneplacito, per la sua bontà. Allora, Paolo, l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dichiara in Filippesi 1:6, perché stiamo leggendo in Filippesi. Abbiamo letto Filippesi 2:12-13, abbiamo letto Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E Paolo dice di loro, in capitolo 1, versetto 6, essendo convinto dallo Spirito Santo, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio porterà a compimento la sua opera, ma dobbiamo compiere noi la salvezza con timore e tremore. Questo è fondamentale, questo equilibrio. Impegniamoci come se dipendesse solo da noi. Riposiamoci in Dio, sapendo che dipende da Lui. Questa è l'unica via, non c'è altra. Non lasciare il peccato, non portare il muso, non compromettere con la coscienza, non ignorare la voce di Dio, lo Spirito Santo, non spegnere lo Spirito quando ti parla. Abbonda nel ringraziamento. Capire che ci sono pericoli, possiamo fare il naufragio, possiamo perdere la ricompensa, possiamo creare grossi danni in noi stessi e negli altri, ma non dobbiamo. Restiamo attaccati a Cristo. Restiamo attaccati a Cristo. Appena ci mostra qualcosa, vogliamo vedere chiaramente, poi vogliamo abbandonare qualunque cosa che ci mostra, da abbandonare. Perché? Perché voglio più di Lui. Chi ti ama di più? Tua mamma, se ci hai ancora in vita? Te stesso o Dio? Chi ti ama di più? Non tua mamma. Non ami te stesso. Se tu amassi te stesso, non daresti mai spazio alla carne. Dio ti ama. Dio, che ha iniziato un'opera buona in te, la porterà a compimento. Chi ti ama? Dio. Confida in Dio. Resta vicino a Dio. Compiendo la salvezza con timore e tremore, ma riposandoci in quel grande Dio che per il suo beneplacito opera in me il volere e l'operare. E ringraziamo Dio per quello. Ringraziamo Dio per quello. E ogni giorno, Signore, piego il mio cuore a te. Fammi. Fortifica la mia fede, ma io scelgo di camminare nella fede. Non do la colpa a te se non cammino nella fede. Scelgo di camminare per fede. E Dio opererà in te. Prega secondo la sua volontà. Dio risponderà. Aiutiamoci gli uni gli altri a tenere gli occhi su Cristo. Preghiamo. Padre nostro, Padre nostro, Padre. Padre, noi eravamo figli di ira. Eravamo nemici tuoi, separati da te eternamente, ma tu hai operato tramite Gesù Cristo mandando alla croce per pagare il nostro debito, per perdonarci, per redimerci. E ora siamo redenti, siamo perdonati, siamo figli amati. Tu hai iniziato una buona opera che porterà a compimento, ma ci chiami a compiere la nostra salvezza con timore e tremore, perché possiamo cadere, possiamo fare il naufragio. Opera in noi che possiamo abbandonare qualunque peccato che ci mostri, che possiamo seguire attentamente la coscienza, che possiamo cercarti già la mattina. Vogliamo pregare ogni giorno, piego il mio cuore a te, non alla cupidigia. Vogliamo aiutarci gli uni gli altri. E io ti ringrazio che ci hai dato lo Spirito Santo, ci hai dato la tua parola, ci hai dato la Chiesa. Quanto siamo benedetti. E vogliamo camminare in questa benedizione, camminare vicini a te, per gioire con la piena ricompensa che possiamo presentare al nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per la tua parola, ci mostra come vivere e come riposarci in te. Vogliamo seguire quello che ci hai mostrato oggi. E ti prego questo, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.